buonasera a tutti. Buonasera a tutti, benvenuti all'Accademia Archigiana di Siena. Vorrei presentarvi il mio collaboratore Stefano Iacoviello, uno dei nostri principali collaboratori, che ci aiuterà questa sera a districarci nel panorama molto ampio e variegato del Archigiana International Festival and Summer Academy 2019, il festival dell'Accademia Archigiana di Siena, giunto alla sua quinta edizione. E per presentarvi il festival cominciamo dal suo spot. Out of Nature è il tema del quinto Archigiana International Festival, un tema che vuol dire tante cose, non è vero Stefano?
Sì, Out of Nature è sicuramente un tema interessante. Quest'anno l'Archigiana ha deciso di indagare gli aspetti più segreti anche del rapporto fra musica e natura, quelli più inconsueti, ma abbiamo anche un desiderio di provare a scoprire con il pubblico, attraverso questi Archigiana Lounge, tutti gli incontri con il pubblico, quindi non soltanto i concerti, costruire dei percorsi in modo da poter comprendere i filoni che danno la visione d'insieme del festival. Dobbiamo scoprire insieme tutto ciò che riguarda la natura del suono, il modo in cui entriamo in relazione con la natura del suono e il suono della natura, tutto ciò che ci circonda e di cui, come è sempre più evidente, dobbiamo cominciare a prenderci cura sempre di più. Mettere in relazione il suono del mondo che ci circonda e anche il suono della nostra interiorità, quindi costruire appunto una serie di relazioni, di rapporti. E Out of Nature fa pensare a tante cose, magari appunto qualcuno si sarà chiesto che significa Out of Nature. Innanzitutto fa pensare a un'esplosione, a qualcosa che viene fuori dalla natura, una musica che deriva dalla natura, quindi per questo ho pensato, volevo dire appunto, pensiamo ad un'esplosione, pensiamo al germogliare. Avete visto anche l'immagine del nostro festival a che fare con la crescita, con i germogli e con una vita che riprende ciclicamente, così come il tempo riprende ogni volta che ricominciamo a suonare uno stesso brano, una stessa musica. Ma il rapporto fra musica e natura ci porta alla mente sicuramente il Settecento. Tutti noi a scuola abbiamo conosciuto Vivaldi, che ormai è diventato per noi una specie di nume tutelare,
sì,
ormai dell'Accademia.
Perché bisogna sapere, ti interrompo un momento per dire, non tutti magari lo sanno, che Vivaldi nasce dal punto di vista della sua conoscenza presso il grande pubblico all'Accademia Archigiana di Siena, proprio da quel gruppo che creò l'Accademia Archigiana intorno al conte Guido Chigi Saracini, quindi Alfredo Casella, Respighi e altri compositori del tempo, che scoprirono letteralmente la musica di Vivaldi e la eseguirono per primi. Quindi ogni volta che ascoltate le quattro stagioni in un supermercato ricordate che è merito dell'Archigiana o colpa.
E quindi appunto, bene Nicola, le quattro stagioni è un esempio ottimo, perché tutti quanti abbiamo conosciuto il rapporto fra musica e natura con le quattro stagioni, solitamente succede così da bambini più delle volte. E lì è interessante, perché nel Settecento la musica comincia ad imitare la natura, perché a un certo punto si crea una separazione tra la musica e la natura. Prima del Settecento la musica e la natura fanno parte dello stesso mondo, dello stesso universo di azioni umane, e non esiste proprio un'alterità. E con l'illuminismo l'uomo si pone in maniera altra rispetto alla natura, deve scoprire come funziona, e anche il musicista deve scoprire che rapporto può avere la musica con la natura. E allora appunto Vivaldi è un esempio di questo. Tutti quanti pensano che Vivaldi abbia tentato di imitare, in realtà non è per niente un'imitazione. Quando si dice che la musica deve imitare la natura per raggiungere il bello, la cosa è leggermente più sottile. realtà, in quei giochi soliti dei paradossi del Settecento, la musica imita la natura per raggiungere il bello, fino a che è la natura che comincia a prendere le forme della musica. Quando la musica comincia a distruirci, ad educarci ad ascoltare la natura, allora ascoltiamo la natura come una musica. Ed è questo il gioco che c'è in Vivaldi. Basta pensare, appunto, conoscete sicuramente la primavera, il movimento, quello centrale, il largo che c'è in mezzo, quando il sonetto di Vivaldi parla di un capraro che dorme col fido cane accanto. Noi sentiamo la viola che in qualche modo sembra imitare l'abbaiare del cane, ma lo fa ritmicamente, scandendo degli accenti precisi nella battuta che hanno a che fare con una danza, hanno a che fare con una sarabanda, hanno a che fare con una siciliana. Ed ecco, se la siciliana è legata sempre all'idea di un panorama bucolico, la sarabanda è sempre legata all'idea di un amore disperato, di un sentimento che non ha fine, che non può avere termine e che ha a che fare con le passioni del corpo, ecco che la musica così diventa qualcosa che consola l'animo dell'ascoltatore per una passione disperata che non riuscirà ad avere fine, in questo adagio centrale. E anche senza saperlo, quell'effetto c'è, funziona alle nostre orecchie, perché siamo cresciuti in quella cultura. Quindi Vivaldi, più che imitazione, opera una vera e propria traduzione. Ma appunto la musica può essere anche contro natura, può essere fuori dall'ordine naturale e può addirittura arrivare a sostituirsi alla natura. Ed è quello che succede appunto in tanti degli esempi che troveremo nel programma di quest'anno. Quindi si crea un rapporto strano fra musica e natura, un rapporto che è di interdipendenza, appunto traduzione, imitazione, e un rapporto di ambiguità, un'ambiguità forte, un'opposizione nascosta che è tutta da scoprire.
Sì, lo scopriremo con oltre 60 concerti, in cui molti dei quali raccontano tanti aspetti che sono stati tra quelli che sono stati introdotti dalle parole di Stefano Iacoviello, e che sono organizzati in tre filoni fondamentali: nuove produzioni, prime assolute e grande repertorio. Nuove produzioni significa produzioni dell'Accademia Chigiana. Vedete, una delle caratteristiche del Festival Internazionale dell'Accademia Chigiana è che è un festival di produzione, cioè un festival interamente realizzato dall'Accademia, anche con ospiti che vengono a trovarci, che vengono a raccontare con la loro musica le loro esperienze, ma che si confrontano con il tessuto di formativo dell'Accademia, quindi con i grandi docenti che sono qui all'Accademia Chigiana, che sono tra i principali musicisti del mondo. Sapete, stasera avremo il privilegio di ascoltare Lilia Zilberstein per la prima volta assieme a Fabio Luisi e all'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, ma accanto a lei abbiamo nomi straordinari come Daniele Gatti per il corso di direzione d'orchestra, come Salvatore Sciarrino per la composizione, i violinisti Salvatore Accardo e Boris Belkin, i violoncellisti Antonio Menezes e David Geringas. L'elenco è lungo e non voglio farlo, perché è un elenco di grandissimi nomi che lavorano qui tutti i giorni d'estate con i ragazzi, con gli allievi provenienti, pensate, da 52 paesi del mondo. Ecco, questa accademia realizza un festival, realizza uno straordinario festival che ha la prerogativa di essere in Italia l'unico festival laboratorio che dalle antiche polifonie alle musiche del nostro tempo, anche alle musiche elettroniche e alla multimedialità, esplora a 360 gradi questo tema, appunto, del rapporto molteplice e di grande ambiguità in molti casi, o anche antagonista, tra musica e natura. Prime assolute, ci saranno diverse prime assolute, perché un'altra delle nostre prerogative è quella di dare spazio e voce agli autori del nostro tempo, sia autori italiani che autori contemporanei di tutto il mondo, che verranno rappresentati qui per la prima volta o in prima assoluta o in prima italiana. Quindi un'occasione anche unica, quella della Chigiana, per ascoltare degli inediti, che è sempre più difficile sentire nel nostro paese, dove c'è una certa tendenza a una ripetizione abbastanza tradizionalista del grande repertorio. Grande repertorio che però non è assente dalla Chigiana, perché qualche concerto, anzi molti concerti di grande musica li ascolteremo, a cominciare da quello di questa sera, ma anche a un modo tutto nostro di interpretare il grande repertorio, ovvero quel mondo, quella grande coinè, quella comunità che si riunisce qui all'Accademia Chigiana con oltre 400 studenti, come vi avevo detto, e tutto il nostro corpo docente, si riunisce per realizzare degli ensemble straordinari, degli incontri unici, in cui, vi faccio un esempio, l'ottetto di Schubert, che è uno dei capolavori assoluti della letteratura musicale da camera, verrà interpretato da quattro grandi interpreti, docenti dell'Accademia Chigiana, e quattro giovanissimi talenti. I quattro interpreti sono Belchi, Carbonare, Meneses e Pino Torre, primo contrabbasso dell'Orchestra del Teatro alla Scala, insieme a quattro giovanissimi talenti dei nostri corsi. E questo succede qui, come ad esempio fra due giorni Lilia Zilberstein e Antonio Meneses suoneranno per la prima volta assieme in un bellissimo concerto a due. Sono cose che accadono soltanto alla Chigiana, soltanto a Siena, proprio per questa idea di una comunità che si esprime tramite la formazione ai più grandi livelli concertistici.
Ma appunto lo scopo di questi incontri è quello di anche tentare di dare all'ascoltatore, al nostro ospite, la possibilità di intravedere dei percorsi dentro l'universo sonoro del festival, appunto strade da percorrere per comprendere Out of Nature, per comprendere il rapporto fra musica e natura. E quindi appunto il primo di questi filoni, parlavamo di imitazione, il primo è proprio quello di ritrarre la natura, e ci sono tanti concerti che hanno a che fare con ritrarre la natura. Il primo di questi, di cui appunto vorrei che Nicola dicesse qualche cosa, è proprio il Barbiere di Siviglia di Paisiello, che appunto tenta di descrivere la natura delle passioni, le miserie umane, gli imbrogli, i sotterfugi, gli amori esagerati e quelli delicati, quindi la natura dell'animo umano nel passaggio fra due secoli, tra il 700 e l'800.
Ma se vogliamo dire che è ritrarre la natura umana, e quindi la natura proprio con i suoi intrighi. E la cosa interessante è che Il Barbiere di Siviglia di Paisiello è un'opera naturalmente che ebbe molto successo all'epoca, ma il cui successo fu poi, come possiamo dire, superato, cancellato, azzerato da quello del Barbiere di Siviglia omonimo di Gioachino Rossini. Quindi noi invece vogliamo riportare alla luce questa bellissima opera di Giovanni Paisiello. La realizzeremo con il nostro progetto di opera laboratorio, che viene realizzato dal corso di canto lirico del maestro William Matteuzzi, un tenore famosissimo, celeberrimo, che è uno dei più importanti interpreti del bel canto italiano. Lo ricordiamo con Claudio Abbado, con Riccardo Muti, in tante memorabili interpretazioni. Appunto, il suo corso, con la regia di Cesare Scarton e la concertazione di Angelo Michele Enrico, realizzerà questa messa in scena appunto di rara esecuzione, che sarà bello riscoprire qui all'Accademia Chigiana.
Nel ritrarre la natura dell'animo umano, da contraltare ci mettiamo un compositore che tutti conoscono, ovvero Johann Sebastian Bach, e le sue variazioni Goldberg sono di fatto anche un tentativo di descrivere in forma astratta quello che succede nell'animo umano. Attraverso le forme delle danze e il contrappunto, Bach tenta di esplorare in qualche modo la mente, il pensiero, la sensibilità e la ragione. E nella versione che ascolteremo in questo festival, ovvero la trascrizione di Bruno Giuranna, nel momento in cui una scrittura per tastiera passa alle voci di tre strumenti ad arco, altri aspetti vengono fuori, altri aspetti vengono manifestati. Ancora nel filone ritrarre la natura possiamo vedere un duo qui, Wagner e Strauss.
Beh sì, tra l'altro quest'anno in termini di ricorrenze l'anniversario straussiano lo vogliamo ricordare anche nell'idea di questo passaggio molto importante tra di fine 800 e inizio 900, in cui il rapporto con la natura diventa un rapporto introspettivo, e cioè l'io si appropria della natura, e la trasfigurazione, quella trasfigurazione che poi, di cui parleremo poi a proposito della passionale di Beethoven, diventa un viaggio all'interno di se stessi.
Poi parliamo di ritrarre la natura e anche quindi anche di ritratti stravaganti. Anche qui mi richiamo nel 700, ma altro che 700, noi siamo tutti quanti diciamo nella nostra, più o meno nella nostra epoca, con due irregolari di natura, due ritratti, uno di Frank Zappa e l'altro di Charles Mingus, che verranno messi a confronto, due musicisti americani, diciamo della seconda metà del Novecento, e che verranno messi a confronto nel concerto che vede insieme sul palco Chigiana, Siena Jazz e l'Orchestra dei Conservatori, diretta da Tonino Battista, che abbiamo qui ringraziamo della presenza, che sta appunto, provando in questi giorni il repertorio, e quindi appunto ci divertiremo a vedere com'è il ritratto di un irregolare di natura. Il secondo filone è trasfigurare la natura che è tanto caro a Nicola Sani. Uno di questi percorsi mette in relazione la musica francese, Debussy e Messiaen.
Sì, dobbiamo dire che Debussy è una figura chiave molto importante in questo processo, cioè sia la trasfigurazione coloristica di Debussy, diciamo che diventa centrale nel rapporto con la natura, sia quel discorso introspettivo che facevo poco fa per quanto riguarda appunto Wagner e Strauss, che però in Debussy rappresenta quell'elemento centrale di innovazione. Vale a dire, con Debussy cambia il rapporto col suono. Il passaggio cruciale tra 8 e 900 ha in Debussy uno straordinario autore, uno straordinario interprete dell'innovazione, perché il suo suono diventa colore e il colore diventa uno specchio della natura. Tra le sue composizioni più belle, naturalmente ce ne sono tante che ricordano la natura, ma una di quelle che io amo di più è una composizione per pianoforte molto conosciuta che si chiama Reflet dans l'eau, riflessi nell'acqua. In Debussy spesso la natura è usata come elemento, come quasi elemento di specchio delle idee, del pensiero del compositore. È una natura in cui si stemperano i pensieri, le idee, i sentimenti. Non è mai una natura di tipo, come possiamo dire, da cartolina. È una natura interna al suono. E quindi questo rapporto del suono che cambia, che diventa un suono al di là dei sistemi tradizionali, ma diventa un suono che il suono, diciamo così, diventa colore, e quindi afferma nel XX secolo il concetto di timbro, cioè il colore del suono, il colore che diventa predominante e diventa praticamente l'apertura di un viaggio all'interno del suono. Quel viaggio all'interno del suono che caratterizzerà proprio tutta l'esperienza del dopoguerra. E questo ha in Debussy una figura cardine, una figura chiave, è un passaggio centrale. E in questo il rapporto tra musica e natura è così importante, perché Debussy, possiamo dire, che è l'iniziatore di quel percorso per cui la musica sta nella natura, perché la natura sta in essa. Ed è lì lo snodo della nuova musica del Novecento.
Ascolterete le musiche di Debussy in tanti programmi di questo festival, così come ascolterete anche musiche di Messiaen, a cui è dedicato un evento speciale con Ciro Longobardi, che appunto ci dirà a trovare.
Ecco, lasciami dire infatti una cosa su Messiaen: non poteva mancare in questo festival un capolavoro assoluto come il Catalogue des Oiseaux di Olivier Messiaen, il Catalogo degli Uccelli, perché Messiaen, diciamo, è, possiamo dire, colui che porta le estreme conseguenze di quel processo iniziato da Debussy, e dove il suono della natura diventa elemento strutturale della composizione, cioè il suono, il canto degli uccelli è uno stimolo, è un elemento che Messiaen cattura per farlo diventare diciamo un elemento centrale della sua struttura compositiva.
Ancora trasfigurare la natura con due compositori affettivamente anche vicini a Nicola Sani, che sono appunto Giacinto Scienzi e Mario Bertoncini.
Sì, Mario Bertoncini ci ha lasciato lo scorso anno, anzi quest'anno ci ha lasciato da poco, e per le ragioni incredibili della vita, del caso, proprio qui a Siena. È un autore italiano importante, ha vissuto per molto tempo in Germania. Il suo rapporto con la natura è un rapporto quasi di simbiosi, possiamo dire strumentale, nel senso che il suono di Bertoncini è un suono dettato dalla natura. Tra le cose più belle sono le sue arpe eoliche, i suoi studi per strumenti a vento. Lui, nonostante lo strumento a vento si possa tradurre strumento a fiato, nel suo caso è proprio a vento, nel senso che è mosso dal vento. Quindi la natura diventa causa, diventa elemento scatenante della produzione del suono. Non è più l'uomo, ma è la natura stessa che interviene sul progetto del compositore, sul progetto dell'uomo. In questo caso, come possiamo dire, è un rapporto quasi di simbiosi e di dialogo che sta dentro alla creazione.
La musica è sempre contemporanea, ci sono semplicemente dei compositori che sono più o meno storicamente vicini a noi, e ogni anno il festival è dedicato a uno di questi compositori, diciamo, che storicamente sono vicini a noi. Quest'anno è la volta di Yannis Xenakis.
Sì, Xenakis è un compositore la cui musica si lega direttamente al concetto del progetto della natura. Noi cerchiamo sempre di collegare negli elementi del festival. L'anno scorso il focus contemporaneo fu su Stockhausen, e il tema dell'anno scorso, molti lo ricorderanno, è stato il tempo, no? Sounding Times. Nessun compositore più di Stockhausen ha indagato il tema del tempo. Potremmo dire la stessa cosa di Xenakis nel nostro campo, nel nostro mondo di oggi, perché Xenakis è stato non solo uno straordinario compositore, ma è stato anche un grande architetto, è stato un grande ingegnere del suono. Ha utilizzato le leggi della natura, Xenakis, per portarle all'interno del suo progetto sonoro, del suo progetto timbrico. Ecco, per esempio utilizzava le leggi dei gas, per esempio utilizzava le osservazioni sulle migrazioni degli uccelli. Sapete quando gli uccelli assumono quelle figure geometriche incredibili nei periodi delle migrazioni, li vediamo sopra di noi come delle nuvole, come degli ellissoidi, come delle figure geometriche continuamente cangianti. Ecco, questi sono i suoni di Xenakis, queste sono le sue nuvole sonore. Lui ha creato questo procedimento che ha chiamato cloud generation, in cui il suono procede per agglomerati, le cui leggi interne sono regolate appunto dalle leggi della statistica, le gaussiane, la formula di Poisson, le leggi dei gas, eccetera. Con questi metodi Xenakis costruiva tra geometria, ingegneria e suono il suo rapporto con lo spazio e con il paesaggio circostante. Sono bellissimi, furono bellissimi, perché purtroppo Xenakis ci ha lasciato ormai da diversi anni. Furono bellissimi i suoi polytop, spazi di luci, flash, laser costruiti all'interno di hangar o di antiche abbazie, come il polytop di Cluny, ad esempio. Ecco, è stato un grande innovatore che dalla musica strumentale, che ascolteremo, eseguiremo più di oltre 20 composizioni di Xenakis, alla musica elettronica, proprio quella dei polytop che ascolteremo in meravigliose ricostruzioni nell'abbazia di Sant'Agostino, nella chiesa di Sant'Agostino, sarà veramente una grande scoperta di uno degli autori fondamentali, cruciali del secondo Novecento. Avevi parlato prima di Scelsi, e non, diciamo, parlando di Bertoncini, non l'ho menzionato. Eseguiremo di Scelsi un pezzo molto bello, un pezzo che si chiama Natura Renovato, e ci è sembrato cruciale proprio per riportarlo. Eseguiremo anche altri lavori, ma Natura Renovato è proprio uno dei pezzi cruciali per il tema che stiamo affrontando. Vedete che per brevità, e anche per non rendere troppo pedante questa nostra introduzione, non stiamo menzionando le date in cui si svolgeranno le varie manifestazioni, ma le trovate tutte nei programmi che sono all'ingresso
e sul sito.
Sul sito www.pichigiana.it, e qui appena uscendo non dimenticate di prendere i programmi di tutto il festival, perché magari oltre a questa sera vi viene voglia di ritornare.
Xenakis è figura centrale nel discorso che facevamo appunto fra passato, presente e futuro. Effettivamente nei procedimenti di Xenakis possiamo rintracciare qualcosa che appartiene al tardo Rinascimento. Difatti c'è il tentativo di creare delle analogie fra musica e natura, musica, suoni musicali e fenomeni naturali dovrebbero procedere delle stesse leggi, e quindi questo è l'obiettivo di traduzione e trasfigurazione della natura in Xenakis. Ma dicevo prima, appunto, c'è bisogno di prenderci cura anche della natura, fare attenzione al suono e riarticolare l'universo sonoro per riscoprire le sue forme, per riappropriarcene, per reinstaurare un dialogo con la natura che però parte dall'ascolto. Dobbiamo ricominciare a dialogare con la natura ascoltandola. E il titolo La natura non indifferente di questo altro filone del festival cita ovviamente Eisenstein, ma ha a che fare appunto proprio con quello sguardo che Eisenstein aveva al cinema, e noi lo riportiamo sui suoni del mondo. Uno di questi progetti di questo filone è Dusk Chorus di David Monacchi, un compositore che ha attraversato i luoghi dove ancora l'uomo non ha prodotto inquinamento sonoro, registrando i suoni appunto della natura per poterli riascoltare con una tecnologia particolarmente avanzata in modo da poterli restituire nel modo più fedele possibile. E potrete vedere il suo film appunto Dascorus al cinema di Piazza della Badia, Alessandro VII, dove David Monacchi ha costruito un vero e proprio percorso dai luoghi tra virgolette incontaminati dal suono umano ai luoghi dove il suono umano satura completamente lo spazio sonoro, proprio per accorgersi di quanto noi entriamo nello spazio del suono, quanto noi entriamo nel tempo del mondo attraverso i suoni che produciamo, quanto riusciamo ad inquinare di fatto l'universo sonoro. Un altro progetto legato al rapporto alla consapevolezza, My Ocean in Ocean, con Marie Kimura, Nicola lo ha visto in anteprima, qui viene riproposto in una forma diversa dalla forma originale che è stata in prima assoluta.
Sì, Your Ocean, My Ocean fa parte proprio di quella nuova consapevolezza nella musica di oggi del rapporto con la natura, con il paesaggio sonoro, con l'ecosistema sonoro, come David Monacchi, questo grande esploratore degli ecosistemi, di cui vedremo il pluripremiato film appunto Dascorus, un film bellissimo che in Italia presentiamo, non dico in anteprima perché però diciamo per la prima volta in un grande festival di musica,